i realisti o i cinici potrebbero dire che ti aspettavi, e invece noi diciamo che l'anno diventa buono, non nasce buono, ma diventa buono, a seconda di come ognuno prova a viverlo e riesce a viverlo in questo contesto. Così, ecco, allora vi proponiamo di introdurci proprio con una benedizione tra le più note del Salterio, il Salmo 128. Come vedete c'è scritto Canto delle Ascensioni, cioè era questo uno dei salmi, ce n'è un gruppo proprio in questo, in questa traccia del Salterio. Ah, ecco, ce n'è un gruppo che ascensioni, perché venivano cantati, i salmi normalmente erano cantati, mentre si ascendeva a Gerusalemme. Sono i canti del pellegrinaggio, sono i canti del cammino, sono i canti dunque del pellegrino, i canti di chi sale verso la casa del Signore, verso il luogo. Non esiste nessun altro posto in Israele, nel cammino biblico, che sia il luogo. L'unico luogo è il Makom, è il Tempio, dove Dio abita. Ma è interessante che questo Salmo sembra invece essere poco camminante, cioè non parla di cammini, pericoli del cammino, fatiche, speranze del cammino, ma parla della vita, dei suoi quadretti, perdonatemi la parola, più consueti, potremmo dire, o più desiderabili, a seconda di come li viviamo. Cioè la famiglia vista nell'intimità della casa, i figli appunto attorno al tavolo, i figli di età diverse, che rappresentano la benedizione vivente per l'amore dei genitori. Quindi è questo quadro molto, molto, potremmo dire, con una parola un po' scontata, un po' classico, ma molto prezioso, perché ci introduce come contrasto e come desiderio a una situazione, quella di Giacobbe, e di riflesso Esaù, anche se per il momento Esaù rimane ancora una vicenda che vedremo un po' laterale, ma quello che accade nella famiglia di Giacobbe sembra l'opposto, sembra molto più vicino Giacobbe al carboncino di George Bellow, che ci fa da compagnia in tutto questo itinerario. C'è questo scontro che si gioca a tanti livelli. Si è giocato con il fratello Esaù e non è affatto finito, perché lo scontro con Esaù torna come un'ombra, come si è giocato, si gioca nello scontro, incontro-scontro che Giacobbe ha con il suo zio Labano, e si gioca anche nei rapporti interni alla famiglia, con le donne e indirettamente anche con gli 11 figli che nascono, lo vedremo oggi. Così, a maggior ragione, in questa famiglia umana che combatte e che non trova pace, ha senso chiedere questa benedizione, mentre siamo in cammino anche noi, ascendiamo anche noi. Allora, alla nostra sinistra il primo coro e alla nostra destra il secondo.
Beato l'uomo che teme il Signore e che cammina nelle sue vie. Vivrai nel lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai ogni bene. La tua sorte pulita e feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come le rubi di un vivo intorno alla tua mensa. Così sarai benedetto l'uomo che teme il Signore.
Eccoci. Vado. Allora, prima no, torno ancora indietro un attimino, per favore. Grazie.
La mia competenza è
il dito. Adeguato. Prima di procedere alla lettura dei testi di quest'oggi, ricapitoliamo il cammino percorso fino adesso per capire dove ci troviamo. Perché con quest'oggi arriviamo nel mezzo del cammino o anche al cuore del cammino. E allora rivediamo della struttura che avevamo dato, passiamo pure alla slide successiva, all'inizio delle lezioni. Vediamo che siamo arrivati ai capitoli 29 e 30, e ci troviamo al centro. Abbiamo visto la nascita di Giacobbe, Esaù con la vendita della primogenitura, la storia di Isacco, dei Filistei, Giacobbe che inganna il padre Isacco, la fuga di Giacobbe e l'incontro con Dio, la scala dell'ultimo incontro. Allora vedete con questa struttura che permette di fare dei parallelismi tra gli stessi livelli, vediamo che quest'oggi ci troviamo abbastanza o pressoché al centro, l'arrivo presso lo zio Labano, come diceva Guido. Vedremo il matrimonio di Giacobbe con Rachele e Lea, la nascita dei primi 11 figli di Giacobbe, poi ci sarebbe ancora la fuga, ma oggi abbiamo già molta carne al fuoco, per cui diciamo ci concentriamo sui primi tre punti. Il cammino proseguirà. Perché è importante dire questo? Possiamo passare alla slide successiva. A partire da un altro punto di vista che aveva già anche citato Guido, la concentricità, la struttura avvolgente dei conflitti, conflitti di Esaù e Giacobbe che diciamo inglobano al loro interno il conflitto tra Giacobbe e Labano che vedremo quest'oggi, e il conflitto tra le due spose di Giacobbe, Rachele e Lea. Ecco, tutti questi punti sono importanti per dire ci troviamo al cuore, che facciamo un tipo di lettura piuttosto che un'altra. Abbiamo parlato di molteplici punti di vista per una lettura del ciclo di Giacobbe e Esaù. Possiamo passare alla slide ancora successiva e teniamo in sottofondo allora anche nella lettura di quest'oggi delle tensioni che sono dell'ordine sia della narrazione sia proprio della struttura del ciclo. Abbiamo da tenere presente come si adempie la promessa fatta da Dio ad Abramo, quindi che passa attraverso Giacobbe, la promessa della terra, della discendenza, una benedizione che passa poi attraverso una materialità ben concreta. E allora almeno quattro punti da tenere presenti in tutta la lettura, ma in modo particolare quest'oggi: il cammino personale di Giacobbe, le relazioni familiari, come si instaurano, come si evolvono, la storia del popolo di Israele, perché sappiamo che i figli corrisponderanno poi alle tribù del popolo, e in ultimo, ma assolutamente non meno importante, anzi direi fondamentale, la relazione con Dio, che c'entra Dio con tutto questo. Allora possiamo lasciare questa slide proprio così in sottofondo e magari iniziare a procedere alla lettura del capitolo 29.
Vide nella campagna un pozzo e tre greggi di piccolo bestiame accovacciati vicino, perché a quel pozzo si adempavano i greggi, ma la pietra sulla bocca del pozzo era grande. Quando tutti i greggi si erano radunati là, i pastori rotolavano la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveravano il bestiame, poi rimettevano la pietra al posto sulla bocca del pozzo. Giacobbe disse loro: «Fratelli miei, di dove siete?» Risposero: «Siamo di Carran». Disse loro: «Conoscete Labano, figlio di Nacor?» Risposero: «Lo conosciamo». Disse loro: «Sta bene?» Risposero: «Sì, ecco la figlia Rachele che viene con il gregge. Riprese, eccoci ancora in pieno giorno, non è tempo di radunare il bestiame, date da bere al bestiame e andate a pascolare. Risposero, non possiamo, finché non siamo radunati tutti i greggi e si rotoli la pietra dalla bocca del pozzo, allora faremo bere il gregge. Egli stava ancora parlando con loro quando arrivò Rachele con il bestiame del padre, perché era una pastorella. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, insieme con il bestiame di Labano, fratello di sua madre, Giacobbe, fattosi avanti, rotolò la pietra dalla bocca del pozzo e fece venire le pecore di Labano, fratello di sua madre. Poi Giacobbe baciò Rachele e pianse ad alta voce. Giacobbe rivelò a Rachele che egli era parente del padre di lei perché figlio di Rebecca. Allora essa corse a riferirlo al padre. Quando Labano seppe che era Giacobbe, il figlio di sua sorella, gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò e lo condusse nella sua casa. Ed egli raccontò a Labano tutte le sue vicende. Allora Labano gli disse, davvero tu sei osso, mio osso e mia carne. Così dimorò presso di lui per un mese. Poi Labano disse a Giacobbe, poiché sei mio parente mi devi forse servire gratuitamente, indicami quale deve essere il tuo salario. Ora Labano aveva due figlie, la maggiore si chiamava Lia e la più piccola si chiamava Rachele. Lia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella di forme e avvenente di aspetto. Perciò Giacobbe amava Rachele. Disse dunque, io ti servirò 7 anni per Rachele, tua figlia minore. Rispose Labano, preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo, rimani con me. Così Giacobbe servì 7 anni per Rachele. Gli sembrarono pochi giorni, tanto era il suo amore per lei. Poi Giacobbe disse a Labano, dammi la mia sposa, perché il mio tempo è compiuto e voglio unirmi a lei. Allora Labano radunò tutti gli uomini del luogo e diede un banchetto. Ma quando fu sera, egli prese la figlia Lia e la condusse da lui ed egli si unì a lei. Labano diede la propria schiava Zilpa alla figlia come schiava. Quando fu mattina, ecco, era Lia. Allora Giacobbe disse a Labano, che mi hai fatto? Non è forse per Rachele che sono stato al tuo servizio, perché mi hai ingannato? Rispose Labano, non si usa far così nel nostro paese, dare cioè la più piccola prima della maggiore. Finisci questa settimana nuziale, poi ti darò anche quest'altra, per il servizio che tu presterai presso di me per altri 7 anni. Giacobbe fece così. Terminò la settimana nuziale e allora Labano gli diede in moglie la figlia Rachele. Labano diede alla figlia Rachele la propria schiava Bila come schiava. Egli si unì anche a Rachele e amò Rachele più di Lia. Fu ancora al servizio di lui per altri 7 anni. Ora il Signore, vedendo che Lia veniva trascurata, la rese feconda, mentre Rachele rimaneva sterile. Così Lia concepì e partorì un figlio e lo chiamò Ruben, perché disse, il Signore ha visto la mia umiliazione. Certo ora mio marito mi amerà. Poi concepì ancora un figlio e disse, il Signore ha udito che io ero trascurata e mi ha dato anche questo, e lo chiamò Simeone. Poi concepì ancora e partorì un figlio e disse, questa volta mio marito mi si affezionerà perché gli ho partorito 3 figli. Per questo lo chiamò Levi. Concepì ancora e partorì un figlio e disse, questa volta loderò il Signore. Per questo lo chiamò Giuda. Poi cessò di avere figli.
Bene, già durante la lettura si sentiva dal pubblico arrivare dei commenti, perché è una lettura che non lascia indifferenti. È un modo di raccontare che ci rende partecipi, ci porta a schierarci, a dichiararci nei confronti del testo e nel confronto del racconto. E questa, in fondo, seppure con una narrazione di questo tipo, è diciamo una, se non la grande difficoltà di fare una lettura equilibrata del testo, perché, come ricordavamo, di letture ce ne sono tante possibili, ci si può schierare, si può andare su punte estreme da una parte e dall'altra rispetto alla figura di Giacobbe. Ricordatevi, dicevamo, il Giacobbe esaltato come progenitore quasi senza macchia, o addirittura il Giacobbe rifiutato: io non ho niente a che fare con una figura di questo tipo, con un'ambiguità di questo tipo, io sono differente, non mi piace, non mi riconosco. Ricordiamoci che questa relazione tra il lettore e Giacobbe era una relazione assolutamente vitale per chi del popolo ebraico leggeva, ascoltava questo testo, in quanto Giacobbe è patriarca del popolo, cioè dire mi riconosco in un popolo di cui una delle radici, uno dei patriarchi è così oppure no. Quindi la stessa domanda arriva a noi. Perché? Perché comunque Gesù, figlio di Dio, nasce da questa discendenza e assume questa discendenza, perché il compimento che Gesù porta è il compimento dell'alleanza che si è iniziata in Abramo. Quindi anche noi non possiamo tirarci fuori da questa domanda e anche noi siamo chiamati a trovare una risposta personalmente e anche come comunità. Bene, allora, ciò detto, a livello di introduzione rapido, di contesto e di contesto di lettura soprattutto, il capitolo 29 in fondo si può dividere in due grandi parti, escludendo gli ultimi versetti che iniziano poi il discorso della nascita dei figli, che continuerà nel capitolo seguente, il capitolo 30. Le due grandi parti vanno, diciamo, dal versetto 1 al 14 e la seconda dal versetto 15 fino al versetto 30. Poi, a partire dal versetto 31, incomincia la narrazione della nascita dei figli. Allora, fatta questa breve divisione del testo, che non è indifferente, perché se noi abbiamo ascoltato la lettura continuata, se adesso tirassimo, estrapolassimo e leggessimo solo i versetti dall'1 al 14, incontriamo una certa atmosfera. Un'atmosfera che sembra non richiamare quasi per nulla ciò che c'è stato prima. Se vi ricordate, se eravate presenti all'ultimo incontro, questo incontro tra Giacobbe e Dio, questa narrazione della scala, ecco, in questi versetti, i primi versetti del capitolo 29, sembra che tutto questo quasi non ci sia. Starebbe bene se la partenza di Giacobbe si continuasse poi col versetto 1: Giacobbe si mise in cammino, andò nel territorio degli orientali. Che cosa incontra? Che cosa è il luogo? Qual è il luogo dell'incontro? È questo pozzo. Il pozzo assolutamente è un luogo centrale per le tribù nomadi. Il pozzo è richiamato già precedentemente al capitolo 24, i versetti di Genesi, i versetti 11 e seguenti. Chi ha la Bibbia può andare a recuperare il capitolo 24. Dell'acqua, le fanciulle che vengono a tingere acqua, Isacco e Rebecca. all'Esodo, il capitolo invece 2, versetto 15 seguenti. Qui non c'è più Giacobbe, ma abbiamo Mosè. Anche Mosè fa un incontro a un pozzo. E anche qua vediamo sempre che l'incontro al pozzo è legato a un incontro che poi diventa un matrimonio. Luogo di incontro in cui uomini e donne potevano incontrarsi, diciamo così, fuori dai confini più familiari, e anche il cuore della vita dei pastori, perché senza acqua in quei luoghi non si sopravviveva. Allo stesso tempo sappiamo che il pozzo diventerà e rimarrà anche nella diciamo simbologia dei Vangeli. Anche Gesù farà degli incontri particolari al pozzo, e anche l'incontro di Gesù, guarda caso, sarà con una donna al pozzo. Bene, allora, richiamato un po' una simbologia, si potrebbe dire molto di più, però il nostro tempo non ci lascia a disposizione più di tanto questo approfondire. Però il racconto sembra procedere su un'altra via. Non sembra, prendere subito la via dell'incontro con una bella ragazza, piacente e tutto, ma sembra più che altro fare un incontro con questi pastori, con questa pietra, con questo pozzo chiuso. Forse non era ancora l'ora, forse la pietra era pesante da sollevare e non c'era un numero sufficiente di pastori per rotolarla. E altro punto importante del pozzo: il pozzo è un luogo dove si può chiedere informazioni, si incontrano persone. Ricordiamoci che all'epoca tutta la richiesta di informazioni non poteva passare che attraverso dei racconti, delle domande da persona a persona. Ed è quello che Giacobbe fa. Versetto 5: conoscete Labano, figlio di Nacor? Ai pastori risposero: lo conosciamo. Sta bene? Letteralmente shalom e a lui. Perché è stata indicata la traduzione letterale, che poi in fondo per noi può essere benissimo resa con la traduzione che abbiamo nelle nostre Bibbie? Perché la parola shalom può essere un collegamento con l'ultimo racconto, quello che abbiamo ascoltato la volta successiva, l'incontro tra Giacobbe e Dio. Quando Giacobbe, al capitolo 28, al versetto 21, dice: se ritornerò in pace alla casa del Padre. Ecco, allora questa pace continua, questa pace che però è intesa in quanto piuttosto relazione di benevolenza, relazione di benevolenza diciamo anche familiare, e di questa relazione di benevolenza familiare ne va in questi capitoli, soprattutto tra Giacobbe e Labano. Labano che sta bene, cioè shalom è a lui, vediamo se questa shalom dura o se viene messa in discussione anche abbastanza radicalmente. E allora vediamo la figura di Giacobbe, come reagisce poi all'arrivo di Rachele. Sembra con una certa esuberanza, direttamente proporzionale alla bellezza delle forme di Rachele, come ci dice il racconto. Fece rotolare da solo, prima i pastori non riuscivano, ma lui da solo riesce, la pietra dalla bocca del pozzo. Fece bere le pecore di Labano, quindi una benevolenza, fratello di sua madre. Quanta insistenza c'è in questi versetti sullo specificare le relazioni di parentela. Se leggessimo i successivi 4-5 versetti non c'è che ripetizione, fratello di tutto, perché è importante sottolineare questo, fratello di sua madre. Poi Giacobbe baciò Rachele e pianse ad alta voce. Sembra un versetto poco comprensibile, dall'altra parte sono usanze locali, soprattutto quello del bacio, che sarebbe permesso solo se si è tra parenti, per cui diciamo da questo punto di vista un grado di parentela tra Giacobbe e Rachele esiste. Il pianto, ci sono varie interpretazioni perché pianse, noi lo lasciamo lì, anche perché ci spingeremo su delle ipotesi che poi possono o non possono avere seguito nel testo. Attenzione, attenzione Guido.
Probabilmente questo... se ne eravate svegli.
Qualcuno questo bacio...
Non bastasse il bacio.
Qualcuno questo bacio lo collega a un amore, un sentimento di amore. Qualche altro commentatore lo collega anche a una certa arroganza. Perché arroganza o desiderio di possesso? Perché, diciamo, Giacobbe agisce in quanto parente, ma dice a Rachele, sembra dire a Rachele che è parente solo dopo. Quindi mettetevi nei panni di questa ragazza che arriva uno sconosciuto e la bacia e piange amaramente, dice chissà cosa succede. Quindi un'ambiguità già a questo punto, anche se molto velata. Ed è interessante che quando Labano viene a conoscenza di Giacobbe, il figlio di sua sorella, gli corre incontro, lo abbracciò, lo baciò, lo condusse nella sua casa. Sembra un atteggiamento di accettazione, di accoglienza, anche positiva. La domanda è se ha un'accettazione in virtù dei costumi del luogo o un'accettazione veramente che sgorga dal cuore, punto di domanda. E il racconto che fa al versetto 13, che è un po' il punto centrale, perché dopo la dichiarazione deve dire qualcosa della sua famiglia, solo attraverso il racconto in fondo si può legittimare che lui era parente e che era colui che affermava di essere, raccontando particolari e tutto. Allora Labano a quel punto si convince: davvero tu sei osso, mio osso e mia carne. A questo punto può essere accettato nell'ambiente familiare, nel contesto familiare, e può restare in questo mese. La domanda a questo punto è: resterà la Shalom, oltre a restare lui in questa famiglia? E allora vedete, questa prima parte sembra molto positiva, sembra un racconto dove praticamente sta andando quasi tutto bene. La conclusione ovvia di questa prima parte, che sta nelle orecchie dei lettori di quel tempo, è: beh, allora il matrimonio è fatto, è combinato. Però come? A questo punto si va avanti, si procede. Giacobbe è ritornato nel suo ambiente familiare, perché nel viaggio si trovava di fuori. Non è nella sua terra, ma in un certo senso accolto da una famiglia in un grado di parentela prossimo. Quindi in un certo senso quasi la sua paura un po' può placarsi, ha ritrovato un ambiente suo, può lasciare emergere le proprie di nuovo caratteristiche personali, di carattere, un carattere sicuramente forte. La prima parte del secondo racconto che segue il primo, dal versetto 15 in avanti, la prima parte diciamo fino al versetto 19, procede ancora secondo degli accordi, dove questi accordi però prendono una forma. Una forma, sì, ti lascio sposare Rachele, ma mi servirai per 7 anni. Non sembrano pochi, ma... la dichiarazione dell'amore per lei si conclude così al versetto 20: tanto era il suo amore per lei che gli sembrarono pochi giorni. E qui sembra ricordare come i pochi giorni di Rebecca, quando lo stava salutando, dire: vai, ti conviene partire, perché adesso a questo punto non sei più al sicuro, un poco tempo, 7 anni che sembrano poco tempo. In realtà succede poi il patatrac, cioè questo matrimonio che sembrava combinato, che sembrava a posto e tutto, in realtà emerge un lato di Labano, freddo, calcolatore e anche forse opportunista, che però si giustifica ancora con dei costumi locali, cioè non tanto di dire semplicemente io sono opportunista, faccio quello che voglio, ma come un dire, potevi aspettartelo che sarebbe andata a finire così. Io non ti nego il matrimonio con la mia figlia di cui tu sei innamorato, Rachele, però ci sono dei costumi locali in cui io devo tenere in conto. Però la fa sporca, e qui il commentatore dice, ma com'è possibile che non si accorgesse dello scambio delle due figlie? Qualcuno cerca di salvare la situazione dicendo, beh, è stata consegnata velata e se n'è accorto solo al mattino. Diciamo che qui il racconto rimane molto sul generale, lascia l'immaginazione al lettore. In fondo non è tanto capire come sia stato ingannato, ma è accettare il fatto che sia stato ingannato, la cosa importante del racconto. Il grido, che cosa mi hai fatto? Non sono stato al tuo servizio per Rachele, perché mi hai ingannato? Shalom, l'accordo, sembra qui scricchiolare fortemente. Si fa esperienza che, avendo già consumato il suo rapporto con Lia, non si può più venire a meno. È stato fatto, è stato consumato ed è anche legittimato da una legge del luogo. Non si usa fare così dalle nostre parti, non si dà in sposa la figlia più piccola prima della primogenita. E qui racconta un'ironia amara. Perché? Perché se da un lato questo è vero, dall'altro lato è ancora più amaro per Giacobbe, che ha rubato la primogenitura. Quindi vediamo questo gioco di scambio di situazioni. Quasi con un nostro proverbio oggi, anche se chi la fa l'aspetta, ecco. Quindi la nostra reazione è un po' il sorrisetto, adesso tutti i nodi vengono al pettine, sembra così. E allora altri 7 anni che non sono più come i primi 7, che non passano, il racconto non dice più che passano veloci, anzi devono essere stati molto pesanti. Però di questo non si dice più di tanto, se non il versetto 30, la termine: Giacobbe si unì anche a Rachele e amò Rachele più di Lia. Anche qui un'ambiguità in questa affermazione: da una parte il non venire meno della propria preferenza, del proprio amore, dell'essere innamorato di Rachele, anche se si era già unito a Lia, l'altra sorella, la sorella più anziana. Dall'altra parte una preferenza di un'unione che non era ancora vietata dalla legge, qua non è ancora stata data la legge mosaica, però questa preferenza tra le due sembra essere foriera, annunciatrice di tanti problemi. E allora come ne esce il matrimonio a questo punto? Il matrimonio è un luogo di relazione, però come in fondo anche la Bibbia ci dice, matrimonio è luogo di difficoltà, di ambiguità, di incomprensioni. Cioè questo racconto e in generale i racconti di matrimonio nella Bibbia non lasciano fuori le difficoltà, le ambiguità, le incomprensioni. Non descrivono qualcosa di idilliaco, come tante volte potremmo così pensare nei nostri pensieri più ideali, ma qualcosa di esistenzialmente molto reale, concreto, in cui, diciamo, il bene e il male della vita quotidiana e anche non quotidiana, perché un inganno che poi determina 7 anni non è molto dell'ordine del quotidiano, o almeno spero, dove bene e male si intrecciano, si mescolano. E in questo, in questa situazione dove lo shalom si deteriora, dove l'ambiguità la fa da padrone, possiamo passare alla slide successiva. Ecco, i figli. Molto velocemente, prima di passare poi la parola a Guido, i figli, almeno i primi 4, sono presentati rispetto alla figura di Lia, cioè non è Rachele la più amata che dà i primi figli, ma Lia, che è non amata, ma o perlomeno meno amata, ma più feconda. Mentre invece Rachele è più amata, ma sembra anche meno feconda. Nessuna delle due è la sposa ideale. E diciamo che Lia sembra ricercare, da questo breve racconto, quello che non ha. Lei ha la fecondità, ma non ha l'amore. E quindi sembra ricercare questo amore del marito, l'amore su cui sembra puntare tutto. E molto così superficialmente, perché il racconto non si dilunga, sembra che venga dipinta la figura di una donna in cui i figli sono più che altro strumenti per ottenere quell'amore di cui si sente privata, o perlomeno il testo sembra dare questa direzione di interpretazione. Vedete, per i nomi abbiamo dato una tabella perché sono fatti dei brevissimi midrash, cioè dire il perché del nome sta esattamente alla reazione o a quello che dice in questi primi 4 perlomeno la madre, e sono legati a 4 radici verbali dell'ordine del vedere, l'ascoltare, l'aderire e il lodare. Non stiamo a fare dei racconti edificanti di come questi 4 verbi in un ordine potrebbero dire qualcosa anche della nostra vita spirituale, però forse qualcosa c'è anche di questo tipo. Bene, allora così, in questo sospeso, in questo racconto in cui si celebrano 2 matrimoni, se ne cercava uno, in cui incominciano dei figli, ad avere dei figli, 4, e poi, arrivato a questa lode del Signore, cessa di avere figli, via. Vediamo come va a finire.
A finire mai. Perché io mi sposto solo un attimo, perché mi spaventano troppo questi figli. Mi sposterei per 2 ragioni. Una, per evitare altre frequenze a 3000 Fahrenheit o quant'è.
Aspetta, che parte ti sposti?
Mi sposto di qua, anche perché così la mia capoccia non impedisce la vostra lettura. E anche se riusciamo una visione, di un brano di filmico, se ce la facciamo, vediamo. Anche perché queste slide che ha preparato Gian Giacomo credo siano preziosissime per fare non solo il punto della situazione, ma anche per fissare i passaggi che sono, quando leggiamo dei testi, sono sempre degli ancoraggi indispensabili, avere qualche punto su cui noi appunto ancoriamo e fissiamo l'attenzione come un punto di sicurezza, diciamo, da cui poi ci possiamo muovere, sapendo però dove torniamo. Allora, questo elenco dei figli effettivamente è uno di questi punti di ancoraggio, perché naturalmente qui siamo dentro una storia che evidentemente è stato annunciato da subito, vale a dire quando Rebecca sente nel suo grembo questa lotta a cui non sa dare un nome, che la angoscia, allora va a consultare il Signore gli annuncia: dentro di te sono due popoli, sempre là stiamo. Cioè la storia che stiamo affrontando, con tutta la sua parte anche aneddotica, l'ironia del narratore che adesso ancora vedremo, tutta questa dimensione che passa da pagine bellissime come questo incontro amoroso al pozzo, che è uno dei baci più belli della Bibbia, però tutto ciò che sta insieme alle meschinità, agli inganni, a un vero scontro in cui la fraternità è comunque innanzitutto da costruire, ed è quindi anche un problema. Non è già data, non è mai già data fin dall'inizio la fraternità, e quindi la lealtà, l'accoglienza tra fratelli. La scrittura ci dice molto lucidamente fin dall'inizio: non è un dato che viene, come dire, con la vita, tantomeno con la vita biologica, ma viene soltanto se è costruito, ed è costruito con lacrime, dolore e fatica e tante contraddizioni, come diceva Gian Giacomo. E questi figli, dunque, questo elenco dei figli, giustamente Gian Giacomo richiamava questa: sono figli dell'amore, sono figli che diventano strumenti per ottenere amore. Siamo dentro un dramma familiare, ce ne siamo accorti, in cui nessuno ha la completezza, nessuno vive senza una mancanza profonda che mina la vita dal suo intimo. Giacobbe è un fuggiasco che ha rotto i rapporti con suo fratello, li ha rotti drammaticamente, e Giacobbe non vedrà più sua madre, per esempio, quindi è una persona che ha tantissime ferite già dentro di sé, vive da straniero, quindi in una situazione precaria, anche se effettivamente nel capitolo 29, come diceva Gian Giacomo, sembra che questa precarietà del forestiero per Giacobbe si plachi, o comunque il pericolo diminuisca, quando arriva a casa dello zio, che gli dice parole che echeggiano l'incontro della creazione tra Adamo ed Eva: tu sei osso, mio carne. Questa volta è carne della mia carne, osso delle mie ossa, no? Quindi è un annuncio di legame molto profondo, ma il lettore della Bibbia sa benissimo che quella prima esclamazione, carne della mia carne, ossa della mia ossa, come dicono i commentatori rabbinici, Adamo ed Eva non restano 24 ore nel giardino, quindi non si compie, c'è qualcosa che manca qualcosa di profondo a Lea e a Rachele. Lea è feconda, ma non ha l'amore, e sente questa cosa, e i figli nel rapporto con Rachele diventano una provocazione, diventano una piccola ma profonda rivalsa nei confronti di Rachele, la quale non ha figli, però è amata. Allora, dentro questa dinamica che è esplosiva, sta per esempio il rapporto che c'è con queste donne da parte di Giacobbe, il quale viene esautorato da un diritto fondamentale dell'uomo, che è quello di dare il nome ai figli. Sono le donne a dare il nome ai figli. Lia e Rachele. Era invece un dovere, diciamo un diritto dovere paterno, ma Giacobbe viene costantemente privato di questo diritto, e in più si trova lui stesso con questa accentuazione che in parte viene raccontata con ironia, ma in parte con manifesta, diciamo, ci dà è un'autostrada che ci fa entrare dentro l'intimità di Giacobbe, il quale è costantemente umiliato e conteso tra due letti, non solo tra due donne. E qui sembra che alle donne, anche a Rachele che lo ama, quello che le interessa è avere figli, quindi la sua prestazione sessuale. C'è un passaggio, adesso lo vediamo. All'inizio del capitolo 30 c'è un dialogo, siamo portati dentro un dialogo drammatico. Rachele, vedendo che non le era concesso di dare figli a Giacobbe, divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: dammi dei figli, se no io muoio. Giacobbe si irritò contro Rachele e disse: sono forse io al posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del grembo? Allora essa rispose: ecco la mia schiava Bilai, unisciti a lei, così che partorisca sulle mie ginocchia e abbia anch'io una mia prole per mezzo di lei. Già visto questa cosa, vi ricordate le tensioni fra Abramo e Sara? In cui entra in scena poi Agar, nascita di Ismaele, eccetera, eccetera. Abbiamo già visto altre volte che Isacco e poi anche Giacobbe riproducono nella loro esistenza dei passaggi che sono stati del padre Abramo. È impressionante questo dialogo perché, a parte l'incontro al pozzo, e a parte poi il momento della morte di Rachele, vi ricordate come muore Rachele? Lo vedremo dopo, ma è terribile questa frase per chi ha la memoria biblica, perché Rachele dice: dammi dei figli, se no crepo, se no muoio. E lei morirà mettendo alla luce Beniamino, morirà dando alla luce un figlio. Quindi è una frase terribile da un certo punto di vista, si carica di una potenza anche umana, no? Molto profonda. Ed è, eccetto questo momento del bacio bellissimo davanti al pozzo, intorno al pozzo, e poi appunto al momento finale che compie in questo modo drammatico la vita di Rachele, è l'unico quadretto di vita tra Giacobbe e Rachele che noi abbiamo. È questi due versetti che ci danno un litigio tra di loro, un litigio che però non è la bega, la pasta alla scotta, oppure torni sempre tardi, cioè. No, qui è qualcosa di più profondo, cioè qui è la disperazione di Rachele che chiede a Giacobbe l'impossibile. E Rachele si rompe le scatole perché rifiuta di essere messo all'angolo, stretto all'angolo, come i nostri due pugili dell'icona di questo corso, rifiuta di essere messo all'angolo perché io non tengo il posto di Dio, non sono io il posto di Dio, non posso garantirti, non posso darti quello che tu mi chiedi. Allora, questa esperienza è veramente forte, perché tutte e due, in fondo, tutte e due sono in un angolo senza via d'uscita. Giacobbe non può risolvere, cioè non può tenere il posto di Dio, e Rachele non può togliersi questa mancanza che nella cultura e nella spiritualità biblica è anche maledizione, perché è Dio che non te l'ha concessa. e se la benedizione si esprime nella fecondità e nei figli, allora la conseguenza è: non hai figli, dunque c'è qualcosa che non va, dunque c'è una maledizione. Quindi ci accorgiamo che anche solo in questi versetti la vicenda familiare veramente si complica, questa rivalità diventa sostanzialmente ingestibile. C'è o no, come dire, velatamente, c'è o no da parte dell'autore biblico una polemica contro lo statuto della poligamia che poi verrà negato dalla Torah? È possibile. È possibile, nel senso che, come abbiamo detto nel primo incontro, vi ricordavamo che c'è una stratificazione nel racconto, nell'oralità e poi nella prima scrittura, nella prima redazione di questi testi, che arriva poi fino agli anni del dopo l'esilio, quando i testi si rendono definitivi, e allora lì c'è già tutta la riflessione sulla Torah e sulla seconda Torah, cioè quella che viene ripresa e ripensata dopo l'esperienza dell'esilio, dove lì è poi già chiarissimo, no? L'esperienza del rifiuto della poligamia. Boh, lo lasciamo lì. Può darsi che ci sia già in velo questa cosa, ma a noi adesso interessa soprattutto la dinamica e il dramma familiare. Allora, poi che cosa accade? In questo capitolo, quando comincia per sé già dal versetto 31 del capitolo 29, quando comincia tutta la parte dell'elenco dei figli, il nostro confratello, illustre biblista Alonso Schöckel, che è uno dei più bravi che abbiamo avuto negli ultimi anni, dice, è interessante, perché magari un profano della Bibbia, come un abusivo come sono io, non si oserebbe. Invece lui dice: questo capitolo 30 è veramente brutto. Allora, letterariamente è veramente scarso. Allora dice, sono pagine, le definisce così, letterariamente sterili, ma senza essere belle come Rachele. Nel senso che è una lista di nomi che danno il senso di un percorso. Però, polemicamente, lui dice così, immaginate che noi potessimo leggere il testo in una lingua che conosciamo, senza dover fare tutta questa fatica di risalire all'etimologia attraverso una lingua che non conosciamo. Allora dice, facciamo un esercizio anche noi, dice, è come se il capitolo proseguisse così. Arrivano questi figli e allora le varie donne di turno, Lia o Rachele, dice, questa volta darò grazie a Dio, e lo chiamò Graziano. Che felicità, e lo chiamò Felice. Questa volta mio marito mi onorerà, e lo chiamò Onorato. Commentò, il Signore mi ha reso giustizia, e lo chiamò Giusto. Allora dice, la paronomasia, cioè la storia attraverso i nomi, una volta, due volte, ma 11 volte, francamente, non se ne può più. Questo per dire che c'è anche questa parte letteraria che ha un suo senso, a noi purtroppo, alla maggior parte di noi è negata, perché abbiamo mancanza di confidenza con la lingua ebraica. Ad ogni modo, il capitolo 30 entra nella storia, passando da questo dramma che ho provato a sottolinearvi, e poi attraverso le varie nascite. In queste nascite, riprendendo la domanda che già Gian Giacomo prima ci metteva di nuovo sotto gli occhi, è: dove sta Dio in questa storia? Allora, attraverso i nomi, attraverso le vicende delle nascite, in questo racconto un po' ripetitivo, sembrerebbe che Dio, versetto 6, fa giustizia, versetto 18, paga, cioè restituisce il salario. Versetto 20, fa regali. Dio mi ha fatto un bel regalo. Versetto 23, Dio ha tolto la mia vergogna, il mio disonore. Cioè Dio sembra intervenire come un equilibratore a favore del debole, ma come abbiamo visto, essendo una famiglia in cui tutti sono feriti e tutti mancano di qualcosa di non accessorio, ma di qualcosa di vitale, Dio interviene per far vivere. E interviene anche quando ci sono degli episodi che sono umilianti per le persone che le vivono. Allora leggo un attimo dal versetto 14, pochi versetti. Dopo che è nata la felicità, cioè Aser, la felicità, al tempo della mietitura del grano, Reuven uscì e trovò Mandragore. Ruben è, o Reuven è il primogenito, no? Quindi già più grandino. Al tempo della mietitura uscì e trovò Mandragore, che portò alla madre Lea. Rachele disse a Lea: dammi un po' delle mandragore di tuo figlio. Ma Lea rispose: è forse poco che tu mi abbia portato via il marito perché voglia portar via anche le mandragore di mio figlio? Cioè gliele togli di bocca? Riprese Rachele, ebbene, si corichi pure con te questa notte in cambio delle mandragore di tuo figlio. Alla sera, quando Giacobbe arrivò dalla campagna, Lea gli uscì incontro e gli disse: devi venire da me, perché io ho pagato il diritto di averti con le mandragore di mio figlio. Così egli si coricò con lei quella notte. Il Signore esaudì Lea, la quale concepì e partorì a Giacobbe un quinto figlio, che è appunto il salario, Issacar. Il Signore paga, il Signore compensa. Questo dialogo, le mandragore erano un frutto che già dai tempi antichi, anche nella cultura greca, aveva questo blando potere afrodisiaco, quindi Rachele le prova tutte, potremmo dire. Cioè, forse con le mandragore a Giacobbe ce la fa. In realtà appunto nel testo il problema evidentemente non è Giacobbe, il problema è il grembo, che viene poi reso di nuovo fecondo da Dio, ma è un grembo sterile. E il dialogo tra Lea e Rachele sulle mandragore, che peraltro appunto sono conosciute, Alonso ricorda per esempio che anche nel mito di Ulisse Circe usa le mandragore per la stessa ragione. Quindi è, come dire, un dato trasversale alle culture e alle colture. Il dialogo che avviene tra Lea e Rachele è un dialogo che ha un eco che noi conosciamo già. Nel momento del bisogno, chi dispone di qualcosa dice a chi ne ha bisogno: te lo do, però tu mi dai. Giacobbe ha fatto così con Esaù, con le lenticchie e con la primogenitura. Ed è come se i vari inganni, no? Abbiamo già visto un attimo fa con la nascita, con la sorpresa di Giacobbe che si trova al mattino ad avere fatto l'amore con Lia e non con Rachele, quindi essere stato ingannato. Peraltro dove? Negli affetti più profondi. E quindi Giacobbe ingannato è ingannatore o nella sua esistenza o nelle esistenze accanto alla sua, per cui appunto il dialogo avuto con Esaù a suo tempo viene in qualche modo riprodotto, rivissuto e quindi risofferto dalle due donne a lui vicine. Cioè, è come se quell'inganno messo in moto non ti molla più, non ti mollasse più. Quel modo di costruire i rapporti sull'inganno non veramente non fosse in grado di pagare. Brevemente allora su Labano. Quando arriva in casa, abbiamo visto, Labano fa una serie di gesti che poi si ricorderà bene Luca nella parabola del figlio prodigo, perché Labano cosa fa? Gli corse incontro a Giacobbe, lo abbracciò, lo baciò e lo condusse nella sua casa. È una sequenza di verbi e di azioni molto eloquente, molto, molto parlante. Marashi, che è uno dei grandissimi commentatori della tradizione ebraica, praticamente non c'è esegesi ebraica che non passi da Rashi, ha un giudizio su Labano terribile, ve lo leggo, sono due righe. Gli andò incontro Labano a Giacobbe, gli andò incontro pensando che era ricco, lo abbracciò perquisendolo, lo baciò per vedere se nascondeva nella bocca pietre preziose. Cioè, il rapporto è bacato fin dall'inizio. E giustamente Gian Giacomo faceva la domanda: è un'accoglienza o c'è anche dell'interesse in questo abbraccio? A questo livello, il testo fino al 29 sembra dirci: che sequenza! La corsa, l'abbraccio, il bacio, l'introduzione nella casa. Poi dopo gli dice, no? Stai con me, gli dà la figlia, e dice, devi dirmi qual è il tuo salario, perché per il fatto che siamo parenti non voglio che si pensi che me ne approfitto, come si dice. Ecco, invece il salario viene fissato, ma poi, lo scopriremo la prossima volta, questo salario viene cambiato continuamente ed è Giacobbe rimane comunque sempre nella sua esistenza di pastore precario, dipendente precario, che è in balia del padrone. E Labano, che abbiamo visto non avere poi mancanza di idee e soprattutto non gli manca la sfrontatezza anche di barare da par suo, insomma, appunto, come si diceva, chi la fa l'aspetti, Giacobbe ha trovato un po' il suo, no? Allora cosa succede? Succede che a un certo punto, dopo a questo punto fino adesso almeno 14 anni di servizio, che sono i 7 più 7 per avere le due figlie, Giacobbe comincia a porre il desiderio di ritornare. Questo desiderio di tornare non è un desiderio qualsiasi, non è un desiderio l'aria di casa, perché in realtà c'è di mezzo anche qua l'intervento di Dio, il quale entra a favore dei più deboli, che sono però appunto figure che variano, qualche volta la debole è Elia, qualche volta è Rachele, qualche volta è Giacobbe, nelle diverse situazioni. A questo punto però c'è un momento in cui Giacobbe manifesta a Labano questo desiderio, c'è un appuntamento con Dio, c'è un desiderio che è molto evidente. lasciami tornare, Giacobbe disse a Labano, lasciami andare e tornare a casa mia, nel mio paese. Dammi le mogli per le quali ti ho servito e i miei bambini perché possa partire. Tu conosci il servizio che ti ho prestato. E adesso ti ho dato abbastanza, è tempo di andare. Labano resiste a questa richiesta e riconosce a Giacobbe un punto importante, cioè riconosce che Giacobbe è stato veicolo di benedizione. Grazie a te devo ammettere che da quando sei arrivata tu, quando sei arrivato tu in casa mia, gli affari, la vita, le cose vanno meglio. Gli dice Giacobbe: devo tornare. E Labano gli dice, per divinazione, cioè per, sì, supponiamo pure che ci sia tutta questa pratica più o meno magica, ma in ogni modo quello che è interessante è, ho saputo che il Signore mi ha benedetto per causa tua. Quindi Labano glielo riconosce e aggiunse, vuoi che ti aumento lo stipendio? Dimmelo. Fissami il tuo salario e te lo darò. Cioè, se è una questione di denaro, se è una questione di condizione, dimmelo e io ti pago. Gli rispose, tu stesso sai come ti ho servito e quanti sono diventati i tuoi averi per opera mia. Perché il poco che avevi prima della mia venuta, gli dice Giacobbe, è cresciuto oltre misura e il Signore ti ha benedetto sui miei passi. Ma ora, quando lavorerò anch'io per la mia casa? Allora Labano gli dice, va bene, allora dimmi quanto ti devo, che ti devo dare. E Giacobbe a questo punto gli dice, gioca anche lui d'astuzia, e gli dice, non mi devi niente, no? Mi darai solo, tu farai per me quanto ti dico, ritornerò a pascolare il tuo gregge e a custodirlo. Oggi passerò fra tutto il tuo bestiame, metti da parte ogni capo di colore scuro tra le pecore e ogni capo chiazzato e punteggiato tra le capre, sarà il mio salario. Allora, questo è un passo, sono versetti abbastanza oscuri. Che cosa dice Giacobbe a Labano? Gli dice, io non voglio un salario, io voglio che tu, facciamo così, che tutte le pecore scure sono mie e le capre chiare sono mie, le altre, tutto il resto è tuo. Ora, la cosa è strana perché di solito le pecore sono chiare e le capre sono scure, quindi sembra che Giacobbe si dia la zappa sui piedi, dice, cioè, quante sono le pecore scure e le capre chiare? Giacobbe capovolge ancora una volta le situazioni. Succederà questo stratagemma che da buon pastore che conosce l'arte della pastorizia farà tutta un'operazione in cui c'è un gioco linguistico di cui adesso non c'è più tempo di parlare, la prossima volta forse ne parlerò, e comunque fa in modo che effettivamente i nati nuovi che lui dovrà portare via nascano tutti così, cioè nascano tutti favorevoli a quello che lui ha chiesto, e il Signore benedice questa strategia. E siamo ancora una volta alla domanda. Non è come l'altra volta quando Rebecca e Giacobbe hanno ingannato Esaù rubando la benedizione. Però Anche qui il Signore entra in una storia di inganni, in una storia di astuzie, e qui Giacobbe e Labano sono fratelli e stanno l'uno davanti all'altro, non si picchiano, ma si legge stanno l'uno davanti all'altro e si vede la copertina di George Bellow, cioè si vede il ring, cioè tra i due c'è una tensione crescente. In linguaggio western stanno parlando per il momento tenendo le Colt sul tavolo, però c'è una, i due dovranno arrivare poi a un chiarimento e lo faranno. Però intanto Giacobbe riesce ad avere una gran quantità di capi che per l'accordo fatto con Labano gli spettano, e quindi lui potrà partire con tutta una serie di arricchimenti che danno il senso del fatto che quella benedizione rubata, quella benedizione per vie che stiamo vedendo veramente incasinate, procede ed è efficace. E finisco richiamandomi anch'io quel che diceva Gian Giacomo, no? Nella prima slide, e siamo al centro della storia, sono capitoli poco citati, sono storie che nella liturgia non si leggono mai questi passaggi, però siamo nel centro della storia, perché Giacobbe sta per tornare e nel tornare avrà tutta una serie di nodi che vengono al pettine, non pochi e non semplici. Però al lettore un po' attento a quello che è il cuore del discorso dirà: ma qui la benedizione che strade fa? Che vie prende? Come si concretizza questa benedizione che sembra così lontana da quella del Salmo che abbiamo detto all'inizio? La vita tranquilla, la sposa come vite feconde, i figli come virgulti d'ulivo. È un casino. Qui sono... è una famiglia in cui ci sono, come accennavo l'altra volta al collegamento lunare di là, cioè proponendovi quel brano di Cohen, no? Cioè è un mondo, la famiglia di Giacobbe, che è pieno di crepe, ma da queste crepe veramente misteriosamente la luce passa e illumina le cose. Quindi ecco, teniamolo come domanda e come guida anche per la rilettura di questo testo, in modo che ci aiuti a entrare in quello che ci interessa di più, che sono la comprensione delle vie di Dio. Questo è, la Bibbia di questo parla. Bene. Anche le immagini le vediamo la prossima volta eventualmente. Era semplicemente un richiamo a come l'episodio commentato da Gian Giacomo la scorsa volta, la scala di Giacobbe, ha una serie innumerevoli di rappresentazioni pittoriche. È stato uno dei soggetti più rappresentati dall'arte antica fino alla recente, nelle varie sue forme, e anche il cinema ne tiene conto, dove non sembrerebbe il caso di aspettarselo arriva esattamente il richiamo al fatto che quella scala è proprio un collegamento che fa vedere in una storia la presenza fisica di Dio ma ne parleremo la prossima volta. Ecco, ci prepariamo quindi con un momento di giusto break per andare a celebrare, e davanti a una famiglia così disastrata non possiamo non pregare il Padre Nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
nostro pane quotidiano e li rimettiamo i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonare tentazione, ma liberaci dal male.
Grazie e buona domenica ancora.